Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Oh, ed eccoci di nuovo qua, care amiche e cari amici che ci ascoltate dall'Italia e dall'estero. Vi parla Giacomo Schivo da Roma. Quest'oggi, come vi avevamo preannunciato la settimana scorsa, la nostra trasmissione confidenziale verterà sull'anno 1924, perché andremo dietro le quinte della nascita della radio. Parleremo anche di tutto il resto dell'anno, ma vorremmo darvi notizie divertenti, notizie anche interessanti per i collezionisti, per gli storici, perché ragazzi, per il centenario della radio si è fatta molta confusione. E allora io, in maniera confidenziale, vi racconterò la confusione che è stata fatta e vi racconterò anche la verità dei fatti, come si sono svolti. Ma prima di tutto ascoltiamo un pochino di musica. Voi pensate che la musica del 1924 sia così lontana da noi? Beh, certo, sono passati esattamente 100 anni. Però vi posso dire che in quell'anno sono stati scritti e pubblicati sui dischi a 78 giri diversi brani che ancora oggi tutto il mondo ascolta. Per esempio, c'è stata la prima incisione della Rapsodia in Blu, è nato Mare Chiare, è nato Passa la Ronda, è nata anche la Comparsita. Sentiamola un po'.
Thank you.
E dopo questa comparsita andiamo un pochino dietro le quinte della radio con aria confidenziale per vedere cosa successe quel 6 ottobre del 1924 alla nascita della radio italiana. Intanto, miei cari amici, cosa hanno in comune la radio italiana e il quartiere Parioli di Roma? Beh, pochi sanno che la nascita della radio è avvenuta proprio là, al Palazzo Corradi, che si trovava in via Maria Cristina. Era il palazzo dove abitava anche il grande poeta Trilussa.
Un vecchio porco disse a certe vacche: la voglio far finita, de fasta porca vita. Ne voglio mettere fracche, le scarpe con lo scrocchio, un fiore, un vetro all'occhio e andammene in città, in dove c'è la gente più pulita che bastica la buona società. Un detto è un fatto, e quella sera stessa Agneda Piertera, una contessa, si trofolò fra mezzo alle signore, disse qualche parola del francese, tonò, cantò, ballò, fece l'amore. Ma dopo due o tre giorni il vecchio porco ritornò al paese. Che? Fecero le vacche. Già ritorni? Dunque, la società poco ti piace? No, disse il porco, son minchionerie. Io ci starebbe bene. Mi dispiace che ci si fanno troppe porcherie.
E veniamo alla questione spinosa. La questione spinosa inizia proprio dal principio, cioè dal primo annuncio, dal primo vagito della radio italiana. Perché sono anni che in tutti i libri di storia delle telecomunicazioni e sui vari articoli di giornale viene scritto che per molto tempo il primo annuncio è stato attribuito a Maria Luisa Boncompagni, e in merito poi è nata una controversia. Nel 1997 è riemerso un altro annuncio quando Barbara Scaramucci, la bravissima Barbara Scaramucci, lo riscoprì negli archivi delle Teche Rai che erano dirette da lei. L'annuncio evidentemente fu pronunciato da Ines Viviani Donarelli, musicista e moglie del primo direttore artistico della radio. Quindi è stata la moglie del primo direttore artistico della radio ed è stata anche invitata a presentare il quartetto d'archi che suonava il concerto inaugurale della stazione radiofonica italiana, quartetto d'archi di cui Ines Viviani Donarelli faceva parte. Ora tutti dicono così, va bene, ma la verità ora ve la dice Giacomo, ve la diciamo noi. successe questo: il primo annuncio vero e proprio è stato di Maria Luisa Boncompagni, anche perché Maria Luisa Boncompagni lavorava per l'antenata della radio che si chiamava Araldo Telefonico ed era una specie di filo diffusione primordiale, e venne assunta in qualità di annunciatrice non nel 24 ma addirittura nel 1909, quindi immaginatevi quanta esperienza avesse già. Quando è stata assunta per l'Araldo Telefonico prendeva 50 lire, quando è stata assunta poi passando alla neonata Radio Italiana lo stipendio era già salito a 500 lire. Cosa è successo? È successo che Maria Luisa Boncompagni ha dato il primo annuncio, poi ha passato la linea e Ines Viviani Donarelli ha annunciato presentando se stessa e presentando altri tre componenti il Quartetto d'Archi che eseguivano il concerto inaugurale. Lo sentirete fra poco direttamente e riconoscerete le due voci diversissime. Quella di Maria Luisa Boncompagni con il suo celebre birignao e con il suo caratteristico dondolio. Aveva una voce che andava su e giù. E poi la voce di Ines Viviani Donarelli, che sentirete per seconda. Una voce, devo dire, che non è segnata dal tempo. È una voce che io ritengo molto moderna, senza nessun birignao, senza nessun difetto di pronuncia, di dizione. Una voce che potrebbe stare benissimo anche nella radio del 2024. E allora, prego regia, ritorniamo alle ore 21 di quel 6 ottobre 1924.
Unione Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma. Concerto sinfonico inaugurale.
URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
Ed eccoci qua di nuovo. In studio avete sentito le due voci, quella di Maria Luisa Boncompagni e quella di Ines Viviani Donarelli. Tra l'altro vi posso dire in via confidenziale che nel contratto di Maria Luisa Boncompagni lei, oltre a essere stata assunta come dicitrice e lettrice, era tenuta anche a preparare il disco per ogni trasmissione, annunciarlo, avviarlo sul grammofono e poi spolverare e preparare il successivo disco a 78 giri. Ma perché non ascoltiamo direttamente dalla voce di Maria Luisa Boncompagni i suoi ricordi di quegli albori magici della radio?
Le attrezzature erano veramente da pionieri. Pensate che le pareti delle sale erano ricoperte soltanto di stoffa. E quando dovevamo iniziare le trasmissioni, dovevamo premurarci di dire alle datilografe: non battete a macchina perché si sente.
Nel centro di Milano, successo è un fatto strano. Perdete la favella, una gentil donzella, o perse dei milioni.
La pubblicità veniva fatta da noi stesse, da noi annunciatrici, annunciatori no, gli uomini sono venuti molto dopo, soltanto voci femminili c'erano al principio. Veniva fatta durante i concerti, nell'intervallo dei concerti oppure tra la prima e la seconda parte delle trasmissioni d'opera.
cantare dei re.
Quando nella prateria risuonava a sinistro l'urlo del coyote, il Pelle Rossa sapeva come attirare questo terribile nemico che sbranava i suoi cavalli imitandone il verso, e così lo uccideva. Leggiamo da una cronaca indiana dell'epoca la descrizione di una caccia ad un cavallo da parte di un giovane guerriero.
Inforcato il pony, il guerriero si lancia al galoppo verso il branco. Comincia la sua caccia. Isolato dal resto del branco, il cavallo scelto, il Pelle Rossa scende dal suo pony e comincia a rincorrere a piedi, ma non velocemente. È una cadenza che può durare anche per ore, durante le quali il guerriero succhia chicchi di caffè. La sua resistenza è prodigiosa. Il cavallo, intanto, accortosi che il suo inseguitore non ha la sua stessa velocità, si ferma ogni tanto per curiosare. E l'uomo avanza, sempre alla stessa andatura. E l'animale, non sapendo che saranno gli scatti ripetuti la causa della sua cattura, dopo ogni sosta, riparte velocissimo, nitrendo impaurito. La tattica del Pelle Rossa è chiara. Vuole sfiancare il cavallo che nei suoi repentini scatti consuma molte più energie del giovane guerriero. Infatti, le soste del cavallo diventano sempre più lunghe e le sue corse sempre più brevi.
Fu per una cosa molto strana, normale direi, non strana, normale. Io andavo sempre a passeggiare a Villa Borghese. Villa Borghese era allora veramente la passeggiata delle signore, si usciva con il landò, era una passeggiata molto chic. Non perché io fossi chic, ma insomma andai a passeggiare a Villa Borghese con un giornale per passare il tempo. E su questo giornale io leggevo soprattutto le note mondane. Le note mondane erano scritte da grandi giornalisti, fra i quali D'Annunzio. E poi dopo le note mondane, siccome cercavo in quell'epoca un grammofono di seconda mano e cercavo appunto fra le note, gli appunti economici, un'occasione per comprare questo grammofono. Invece c'era tutto meno il grammofono. C'era un gallinaro, si vendeva un gallinaro del terzo piano di un palazzo con tutte le galline. Si vendeva un piegabaffi. Peccato che non si possa vedere questa figura di quest'uomo col piegabaffi. Si vendeva un piegabaffi e si vendeva un attacco completo di un carrozzino per un pony irlandese. Insomma, c'era tutto meno che il grammofono, quello che serviva a me. Poi dopo, siccome leggere gli avvisi, gli annunci pubblicitari è una cosa che mi ha sempre divertito, mi ha divertito e mi diverte ancora, per dire la verità, mi caddero gli occhi su un avviso che diceva così: cercasi lettrice e declamatrice. Mi presentai, bisognava presentarsi all'araldo telefonico. Questo araldo telefonico io veramente non sapevo cosa fosse. Mi presentai in Piazza Poli, all'ultimo piano, e fui esaminata. C'erano insieme a me giovani attrici e vecchie attrici. Mi presentai e mi ricordo di una cosa molto strana. Mi fecero leggere appunto note mondane, note sportive, e tra le note sportive mi dettero una notizia dove diceva, fra altre cose, la Juventus B Milan. E io lessi proprio la Juventus B Milan, perché per me quella B non significava nulla. Dopo ho saputo batte Milan. Allora fui scelta e fui assunta con 80 lire al mese. Era un giornale parlato, infatti aveva come sottotitolo giornale parlato. E ci facevano una lotta feroce i giornalisti e tutti i giornali, tutti i direttori dei giornali, perché quando usciva una notizia extra, oltre il programma, lui si poteva chiamare l'abbonato, con una specie di cicalino. L'araldo telefonico era collegato dalla sede all'abbonato con dei fili. E questi fili erano attaccati ad una cuffia che aveva gli auricolari regolabili, in modo che se questa cuffia era attaccata al muro si poteva anche sentire senza metterla all'orecchio. Comunque, quando ci fosse stata una notizia importante, noi chiamavamo con un cicalino, l'abbonato sentiva il cicalino, metteva la cuffia in testa e ascoltava la notizia. Mi ricordo che l'avviso, l'annuncio della guerra 15-18 l'ho data io attraverso il radio telefonico, da un ritaglio di un giornale. La frase era esattamente questa e la ricordo scolpita nella mia mente. In questo momento le sante fucilate risuonano sulle balze del Trentino. Questa nota era ritagliata da un giornale che era intitolato Il Popolo d'Italia e l'aveva scritta l'allora quasi sconosciuto giornalista Benito Mussolini. Questa frase provocò un diluvio di telefonate all'Araldo Telefonico e se la prendevano con me, come se fossi stata io a dare l'ordine di far esplodere le granate, le sante fucilate. Perché la gente era così indietro, non sapeva come si svolgeva il servizio dell'Araldo Telefonico, se la prendeva con me, con una voce femminile. Allora in quei tempi la donna non faceva politica, veramente era lontana dalla politica. L'interessante del Radio Araldo, dell'Araldo Telefonico, è come si dava il segnale orario. È una cosa che bisogna capire, ma del resto vorrei veramente far capire, perché riveste tutto un mondo strano, specialmente per i ragazzi. Dunque, sulla chiesa di Sant'Ignazio c'era un osservatorio, mi pare bene tenuto dai gesuiti. Sopra questa chiesa c'era un enorme palo di ferro. 30 secondi prima di mezzogiorno saliva su questo palo una palla che si vedeva da molti tetti di Roma, da tutti i tetti di Roma e da molte strade che contornano la piazza della chiesa di Sant'Ignazio. Quando era mezzogiorno esatto, dunque 30 secondi prima saliva, a mezzogiorno esatto questa palla scendeva. Contemporaneamente c'era il cannone di mezzogiorno del Gianicolo. Allora noi dell'Araldo Telefonico, Radio Araldo, per dare il segnale esatto di mezzogiorno facevamo così: una sentinella, che poi era sempre la stessa persona che annunciava, la sentinella che ero io, sul terrazzo per vedere quando si vedeva il fumo del cannone di mezzogiorno, perché si vedeva il fumo e il rumore del cannone arrivava qualche secondo dopo. Nella frazione fra il fumo e il rombo del cannone dovevamo saltare il gradino che dal terrazzo ci portava al pannello e abbassare la chiavetta famosa del cicalino, quella che ho descritto, che si metteva in funzione quando la palla di Sant'Ignazio si saliva su. Quindi questi 30 secondi la cicalina, il cicalino dell'Araldo Telefonico faceva zzzz. Quindi noi, visto il fumo, giù, boom. Questo era il segnale dell'Araldo Telefonico. Noi dicevamo che ci collegava un filo diretto col Gianicolo, invece non era vero per niente. Il filo diretto erano le gambe e qualche volta più delle gambe tutto il corpo, perché certi scivoloni, boom, forse il colpo che davo per terra era più forte del colpo di cannone. Il 6 ottobre 1924 si inaugurò ufficialmente la radio in Italia. E la gente era sempre meravigliata ma diffidente contro questo nuovo servizio. Ricordo un avvenimento abbastanza importante. Mussolini si recò in Sicilia e non ricordo il paese. Comunque in questo paese fecero un impianto locale di altoparlanti. Locale, non riguardava affatto la RAI, la radio o la URI, quel che si voglia dire. Questo impianto locale a un certo momento, nel discorso di Mussolini, non funzionò più. E Mussolini, non sentendo più la sua voce dagli altoparlanti, disse: lo sapevo che la radio non avrebbe funzionato, però non funzionava l'impianto locale, ma funzionava la radio per l'Italia e per tutto il mondo. Così questa frase andò per tutto il mondo. Questo per far capire appunto che non era entrato ancora nella concezione della gente che cosa fosse la radio. Io credo che non avevano fiducia in questa specie di voce che doveva uscire, perché è strano, pur essendo Marconi italiano, la radio italiana è nata molto tempo dopo le altre nazioni. Quindi qui non si aveva fiducia nella radio. Nessun giornale dell'epoca ha ricordato o ha menzionato l'inaugurazione della radio in Italia. Questa è una cosa veramente inspiegabile. Lei non troverà un giornale che parli di questo avvenimento. La radio ha rappresentato per me tutta la mia vita. Io per la radio ho dato tutte le mie energie. E, diciamo così, queste persone mi hanno ricambiato con affetto, con amicizia. E attraverso le trasmissioni di Zia Radio ho cercato di dare gioia e divertimento ai bambini. E attraverso la trasmissione di Sorella Radio ho dato e voglio dare ancora tanto affetto e tanto sollievo. Niente di più.
Le donne della Vara hanno in sangue torrido come l'Ecuador. Fiori voluttuosi come coca boliviana, in noi inebria ci ripete ogni ora dalla bruna aureola per pietà sorridi che l'amor m'assà. Lasciami, ma di baci sanziami mi dorme la l'anima uno strano. È come un vento turbinante che gli odori più fermi rega un giorno con te e di cuori suasta quella rabbia sagrante e inginocchia gli uomini sempre ai vostri piedi. Alla bruna aureola per pietà sorridi che l'amor m'assà. Lasciami, ma li baci saziami, mi tormenta l'anima nostra Roma.
Eh sì, avete sentito poco fa che Maria Luisa Boncompagni dice che su quei giornali del 1924 nessuno dette la notizia dell'inaugurazione ufficiale della radio italiana. È vero, ho sfogliato tanti quotidiani, tanti settimanali per preparare questa trasmissione, non v'è traccia da nessuna parte della notizia dell'inizio delle trasmissioni ufficiali della radio. Invece viene data sui giornali, soprattutto partenopei, una grande rilevanza alla festa musicale di Piedigrotta, dove quell'anno fa scintille una bellissima canzone che ricordiamo ancora tutti noi. L'hanno incisa tanti, tanti in Italia e all'estero, l'hanno incisa sui 78 e sui 45 giri, l'hanno incisa sui 33, sulle musicassette, sui CD. È Mare Chiare. Noi ve la vogliamo fare ascoltare nella versione che ne ha dato il grande Massimo Ranieri allo Stadio Olimpico di Roma poco tempo fa.
Quando spunta la luna a Mare Chiare, pure i pesci non ci fanno l'amore. Sarvote nell'onna del mare, capo la briezza cagnano colora, quando spunta la luna a Mare Chiare. a marchiare c'è sta una finestra, la passione mia c'è tutto lea, non che ero fenato dintre la testa, passa l'acqua sotto e mormolea quando spunta la luna a marchiare. Chi dice che le stelle sono lucente, non sa per sto occhio che tu tieni in fronte. Sti due stelle li sacci sulla mente, in tal cuore mio tengo le ponte. Chi dice che le stelle sono lucente? Scettate caro lì che l'aria è dolce, quando mai tanto tempo ci aspettate, accompagna li suoi con la voce, stasera una chitarra ci portate. Scettate caro lì che l'aria è dolce. Ah, 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 ah. Ascetate, che l'aria è dolce.
Il 16 aprile 1924 viene fondata la Metro Goldwyn Mayer, pensate, 100 anni di successi. Voi immaginate, più di 4.000 sono stati i film che sono stati prodotti da questa casa hollywoodiana, che è nata dalla fusione di tre stabilimenti, appunto quello di Mayer, quello Goldwyn e lo stabilimento Metro. Il logo ufficiale lo conoscete tutti, è il leone che ruggisce. Nei primi anni non si sente ruggito, poi a partire dal 1928 con L'introduzione del cinema sonoro si ascolta anche il ruggito. Lo aveva ideato questo logo Howard Dietz. Chi era Howard Dietz? Era il responsabile grafico della MGM in quel 1924, che oltre al leone aveva disegnato anche un fiocco di pellicola cinematografica, e c'era anche la locuzione latina ars gratia artis, cioè l'arte per l'arte. La Metro-Goldwyn-Mayer ci ha regalato davvero le pietre miliari della storia del cinema, pensate da Greta Garbo a Judy Garland, a Spencer Tracy a Clark Gable, film come Il Mago di Oz, La Tragedia del Bounty, Via col Vento, cartoni animati come Tom e Jerry, eccetera, eccetera, eccetera. E nel 1924, quando nasce la Metro-Goldwyn-Mayer, nasce anche questa canzone in America. Una canzone che avrà tanto successo e ha successo ancora oggi. It Had to Be You.
It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue and even be glad. Just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally I found the somebody who could make me be true, could make me be blue. Just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful.
Sfogliando i quotidiani del 1924, giunge la notizia della costruzione della prima autostrada al mondo. Sapete chi l'ha fatta la prima autostrada al mondo? Noi italiani, si chiamava Autostrada dei Laghi e il primo tratto andava da Milano a Varese. La dicitura era via per sole automobili, era nata dall'idea di un conte, il conte di Lonnago, che era l'ingegner Piero Puricelli, che promosse quell'idea di realizzare una via di comunicazione riservata alle sole automobili, che ormai stavano prendendo piede in tutta Italia e fruibile attraverso il pagamento di un pedaggio. Era un'idea decisamente avanti rispetto ai tempi e la nuova autostrada costò in quel 1924 90 milioni di lire dell'epoca. Pensate che aveva una sola corsia per senso di marcia, il pedaggio non veniva pagato come oggi al casello. Perché? Perché il casello non esisteva ancora. Veniva pagato nell'area di servizio e di sosta dove la fermata era obbligatoria. Quanto si pagava dunque? Io mi sono informato e il costo veniva variato a seconda della potenza dei cavalli. Allora, 12 lire per i veicoli a 17 cavalli e 20 lire per i veicoli oltre i 26 cavalli. Chissà cosa ne pensavano i napoletani che ancora non avevano l'autostrada, ma che nella Piedigrotta di quell'anno, oltre ad aver lanciato la immortale, splendida Mare Chiare, avevano anche fatto ballare tutti quanti sulle note del brano Qui fu Napoli.
Va con te, sto caro amato, per sta via che porta a mare. La sta Napoli allumata, mo cascina che sti grare, vi domare a compare. Spanna l'aria, non sapore, d'erbe scoglie da mangiare. Una cantina piscatore, te non lume pronte già. Fuoco e zucchero, mellone, ci sentiamo in terra rica, nelle scrine in dolce arrore, gile stelle a luna piena. Andarrai in coppa all'arena, voce a stese marinare. Tiro e carezza mene, forza e conno amare, tira ranga, venga a me. Con chitarra all'umaggiorno, la barchetta passa e va. Rossa e verde l'acqua torna, tu non mangia per guardare. E io da vasa stavo quella, con più sfizi e passione, stavo quella sciuglianella, un po' se vino e da mellone. E io canto qui, fu una nisciuna meglio, di male penserebbe di stasera sono re. Non rilorge l'ora sola, forse amore, forse ovine, sta faccella s'abbandona, tu t'addormi in braccio a me. Va coperta, tiene stella, va cucina che sto cuore. Nonna, nonna, sto più bella, so sti voce piscatore. Rindo suona, smanioso, mamma buona, mamma ne caccia, ho descita e brucolosa, t'ha nascun in tasti braccia. E io canto qui, con la manisciola e meglio me, di male pensa di essere stasera.
1924, ritorniamo un attimo dietro le quinte della radio che era nata proprio in quell'anno. Vi voglio raccontare una cosa confidenziale, un pettegolezzo, un gossip, come si direbbe oggi. Riguardo a Maria Luisa Boncompagni, la prima annunciatrice, fra le tante lettere che riceveva, ne ricevette una. Una, sulla busta c'era scritto «Misteriosa annunziatrice». Presso uffici della radio Roma, e la busta arrivava dall'America. Nel bigliettino che conteneva c'era scritto: tanti complimenti a questa vostra voce dolce, viva, piena di sfumature e di calore. Sapete chi l'aveva firmata? Al. E sapete chi era questo Al? Niente poco di meno che il famigerato gangster Al Capone.
Somebody loves me, I wonder who, I wonder who she can be. Somebody loves me, I wish I knew who she can be. What is me? For every girl who passes me, I shout, baby, you were meant to be my loving baby. Somebody loves me, I wonder who. Maybe
sapete che guardando l'almanacco del 1924 leggo che tanti nomi che ci sono cari, che ci sono familiari, sono nati proprio in quell'anno. Per esempio Marlon Brando, Eugenio Scalfari, Charles Aznavour, Mike Bongiorno, Walter Chiari, Giovanni Sartori, Corrado della Corrida, Corrado Mantoni, Marcello Mastroianni, Truman Capote, Libero Grassi e anche Charlton Heston. A loro vogliamo dedicare la canzone che segue, tratta proprio dalla, come possiamo dire, Hit Parade? Beh, non si chiamava ancora Hit Parade, comunque dall'elenco delle canzoni più ascoltate in quel 1924, 100 anni fa. Thank you.
call you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charm. Lips that once were mine, tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dreams.
Oggi 2024 c'è internet, ci sono i siti di incontri, ci sono le app dedicate, ci sono i messaggini galeotti su WhatsApp. Ma come facevano le coppiette di amanti a darsi appuntamento nel 1924 quando non c'erano ancora tutte queste cose? Beh, ce lo racconta una canzone che è stata scritta proprio in quell'anno, una canzone che si intitolava Passa la Ronda. Il disco del 1924 è abbastanza frusciante e allora ho scelto di farvela ascoltare nell'incisione che decenni dopo ne fece la nostra amatissima Milli.
Lenta va in giro la ronda guidata dal fioco baglior dei fanali, mentre la notte circonda del furto e del gioco le imprese fatali. Come una vela sull'onda del mar, l'ala d'un bacio si sente sfiorar, passan fantasmi tremanti di ladri ed amanti nel raggio lunar. Gira, gira la ronda, è un segnal del rigido caporal. Fa zitto marciare il pluton, pian piano e con molta attenzione. Ma tutto si perde nel vel che cinge la terra e il ciel. E la ronda pian piano si perde nell'ombra e va. Ecco una coppia che intesse un idillio ed impose d'un certo ardimento. No, tollerate o permesse non son queste cose dal regolamento. Tuona un fermatevi del caporal, questi s'accosta ma un freddo l'assal. Stretta al tenente in quell'ora gli appar la signora del proprio maggior. Gira, gira la ronda, è un segnal del rigido caporal. Fa zitto marciare il pluton, pian piano con molta attenzione. Ma tutto si perde nel vel che cinge la terra e il ciel. E la ronda pian piano si perde nell'ombra e va. Lieve un odor di giunchiglia fa battere il cuore del buon caporale. Questo è un odor di famiglia, sospira ed un freddo timore l'assale. Passa una donna che sola non va. Cielo è mia moglie, ma lui chi sarà?
Sono il maggiore. Accidenti, stia solo attenti o la sgnacco in prigion.
Gira la ronda, un segnal del misero caporal. Fa zitto marciare il pluton, pian piano e con molta attenzione. Ma tutto si perde nel vel che cinge la terra e il ciel. E la ronda pian piano si perde nell'ombra e va. e la ronda pian piano, pian piano si perde nell'ombra e va.
Parliamo di letteratura perché il 3 giugno del 1924 i giornali di tutto il mondo danno l'annunzio della scomparsa di Franz Kafka, il grande scrittore che aveva fatto dell'introspezione psicologica e della speculazione filosofica sull'esistenza umana le principali direttrici che avevano guidato la sua opera. E concludiamo il nostro viaggio dietro le quinte del 1924, speriamo di avervi dato qualche notizia interessante, curiosa, succosa, speriamo di avervi tenuto compagnia e di avervi fatto trascorrere un'ora lieta. Cari amici che ci avete seguito dall'Italia e dall'estero, se vorrete stare ancora in nostra compagnia, noi vi diamo l'appuntamento fra 7 giorni alla stessa ora per una nuova chiacchierata confidenziale. Ciao.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories
we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase.